Pace a voi. Probabilmente certe nostre affermazioni concernenti la realtà, quali ad esempio se essa debba concepirsi come essere o come divenire, sono da voi considerate una speculazione che non ha un valore, un'utilità neppure dall'ormai inusitato punto di vista etico. Pensarla così significa non comprendere che concepire la realtà in una certa maniera dovrebbe comportare per coerenza un pensiero, una condotta, insomma un modo di vedere la vita in tutti i suoi innumerevoli aspetti dalla stessa prospettiva. In linguaggio moderno si direbbe che la concezione che si ha della realtà è l'ideologia e il proprio vivere la politica, che, come i politici insegnano e dimostrano, dovrebbe essere coerente all'ideologia. Concepire la realtà come essere significa credere che esiste qualcosa oltre il mondo sensibile, e da qui tutte le implicazioni conseguenti, implicazioni che non sono solo a livello individuale. Nei vari momenti della storia dell'uomo, in cui il pensiero filosofico aveva un certo carattere, in senso analogo ha camminato tutta la cultura umana. Per esempio, la scienza non avrebbe raggiunto l'attuale sviluppo se nel secolo attuale e in quello precedente la filosofia non fosse stata dominata dal concetto della realtà come divenire. Perché appunto una simile concezione significa annettere la più grande importanza al mondo sensibile e dei fenomeni, e perciò aprire la strada all'empirismo, al materialismo e via dicendo. Se il concetto della realtà come divenire ha dominato la filosofia del secolo attuale precedente, in ciò un gran merito l'ha avuto Hegel, il sacerdote della realtà razionale. Grandi meriti si possono riconoscere a quel filosofo, principalmente quello di avere compendiato il pensiero filosofico precedente ai suoi tempi e di avergli dato un assetto più organico e conseguente. Penso che la valutazione del suo pensiero non possa prescindere da una tale premessa, cioè non si debba ricercare in lui una originalità di concezione, ma solo una più compiuta focalizzazione delle conseguenze che logicamente comporta l'accettazione di certi concetti basilari. Mi si dirà che in filosofia c'è poco da essere originali in fatto di concetti base, e sono perfettamente d'accordo. La qualità di un filosofo salta fuori dalla sua capacità di raffrontare certe concezioni fondamentali, scartare quelle che contrastano con una visione della realtà quanto più universale possibile, ma che nello stesso tempo tenga conto del valore del singolo, dell'individuo, e dare poi una concezione elaborazione unitaria. Da una tale prospettiva, la filosofia di Hegel non può che essere giudicata favorevolmente. Per quanto riguarda due temi fondamentali della sua filosofia, e cioè la razionalità e il divenire della realtà, desidero però ricordare che altri, prima di lui e più di lui, hanno colto il carattere razionale del reale. Per esempio, perfino San Tommaso, con le sue affermazioni sui caratteri di Dio, implicitamente attribuisce alla realtà, ovviamente quale lui la concepiva, una giustizia ed una razionalità al di là dell'umano, ossia addirittura divinizza il razionale. Se poi si afferma che la struttura della realtà è tale che può essere afferrata dalla logica umana e che l'ordine delle idee dell'uomo riflette la disposizione della realtà, allora si può fare riferimento perfino a Parmenide. Per quanto riguarda poi il concetto del divenire, si può risalire ancora più indietro nel tempo, alla più antica filosofia greca, della quale conservate solo le tracce, agli Ionici, al meraviglioso Eraclito. Non senza ragione, volendo parlare del divenire, ho citato Hegel. Infatti, quel filosofo, più vicino al vostro tempo, unisce la concezione del crearsi o trasformarsi del tutto con quella della razionalità della realtà e della realtà del razionale. Attenti, ecco il punto centrale. Ma è veramente razionale e logico il concetto della realtà in divenire? Per divenire si intende il fluire, il crearsi, il trasformarsi del mondo, il cambiare stato, attributi, accidenti, modi, eccetera, eccetera, di qualcosa. Il bruco diviene farfalla, immagine retorica, ma fatto comune della natura. Ora, contrariamente a quanto taluno sostiene, mi sembra che nel concetto del divenire, comunque la si metta, scappi sempre fuori il persistere di qualcosa attraverso alle mutazioni. Lo stesso divenire di Hegel, inteso come sintesi fra non essere ed essere, implica un collegamento fra i due stati. Il divenire si misura, appare entro qualcosa, cioè è di qualcosa. E per quanto si allarghi e si generalizzi questo qualcosa per tentare di disidentificarlo, al massimo si potrà arrivare ad affermare che è il mondo, il tutto nel suo insieme che diviene, ma sempre si troverà un qualcosa, una identità che diviene, sia pur essa la realtà in senso lato. Se così non fosse, si tratterebbe di tante realtà diverse, ciascuna con una propria identità limitata all'unità di mutazione. Ma affermare ciò, ossia affermare il non persistere della identità, significa affermare una realtà essere quale noi ve l'abbiamo illustrata con l'esempio dei fotogrammi. Perciò proviamo a porre che il persistere della identità attraverso alle mutazioni sia la condizio sine qua non del divenire stesso. Che cosa si deve intendere per identità? Non certo quello che intendeva Eraclito, altro sacerdote del divenire, il quale affermava che l'identità è un'apparenza, perché in natura nulla è identico. Come sapete, in filosofia più generalmente si intende per identità il persistere della unità attraverso al variare degli attributi, dei modi, degli accidenti e via dicendo. A questo punto un'altra domanda. E per unità che cosa si deve intendere? Indubbiamente la qualità di ciò che è uno monolito, 1 come primo numero della serie, oppure la qualità di ciò che è un insieme così unito da costituire un sol tutto inscindibile. Mentre si comprende abbastanza bene il concetto di un insieme così unito da costituire un sol tutto inscindibile, per esempio un organismo che non si può dividere senza che ne vengano meno gli attributi, le funzioni, i caratteri, eccetera, non è altrettanto definibile il concetto di uno, specie nel senso della matematica. Per rendersene conto basta osservare le tautologie, le indeterminatezze che le definizioni di certi matematici contengono a proposito dell'unità. Ma per quello che vogliamo dire, anche se i termini non sono rigorosi, noi intendiamo per unità e quindi per uno o il primo della serie dei numeri, l'uno monolito, o un insieme così unito da costituire un sol tutto inscindibile. Allora, quando si sostiene che si può affermare che la realtà diviene solo se conserva la sua identità attraverso alle mutazioni, e conserva la sua identità se mantiene la sua unità, pur nel variare degli attributi, dei modi, eccetera, quando si sostiene questo, a quale unità ci si riferisce? Supponiamo all'uno monolito, ma se è così, l'uno monolito non è tale solo nei successivi momenti delle mutazioni del divenire, cioè solo momento per momento e disgiuntamente in ogni momento, poiché altrimenti si tratterebbe di tanti uno monoliti diversi in qualità quanti sono i momenti delle mutazioni, e ciò significherebbe, secondo quello che abbiamo detto con l'esempio dei fotogrammi, annullare il divenire stesso. Quindi l'uno monolito tale dovrebbe rimanere in tutta la successione del mutare. Cioè dovrebbe mantenersi sempre quell'uno nel tempo. Ma se così fosse, allora il divenire non sarebbe della realtà, sarebbe degli attributi, dei modi, degli accidenti, eccetera, eccetera, mentre la realtà nella sua essenza resterebbe una e immutabile. Ma questo è il concetto classico della realtà essere, che si contrappone proprio a quello della realtà divenire. C'è anche da dire che se si afferma che la realtà è in divenire, implicitamente si ammette che la molteplicità è reale e perciò non si può pensare a quella unità che la realtà conserva attraverso alle mutazioni come se si trattasse dell'uno monolito. Nella molteplicità intesa come reale e non come apparenza, si può parlare di unità solo nel senso di un assieme che costituisca un sol tutto inscindibile. Però, anche per l'unità così intesa, vale quello che ho detto per l'uno monolito a proposito della successione delle mutazioni, e cioè che l'unità non è limitata ai tanti momenti della trasformazione considerati separatamente, ma deve essere intesa in senso che trascenda lo spazio e il tempo. Ma se l'unità non si può che intendere come un insieme così unito da formare un sol tutto inscindibile che abbraccia la successione delle mutazioni, allora il divenire è un'apparenza. Non è la vera qualità e condizione delle cose. In conclusione e più sinteticamente, se per divenire si intende il trasformarsi di qualcosa che mantiene però la sua identità attraverso le mutazioni, allora la trasformazione non incide nella identità, cioè nell'intimo essere, e perciò la trasformazione è un fatto esteriore, marginale, proprio come lo afferma la concezione della realtà essere. Se invece la trasformazione incide nell'intimo essere, allora il permanere della identità è una interpretazione, un'affermazione a priori, che non si fonda su un fatto strutturale. Se così è, non si tratta di una realtà che diviene, ma di tante realtà che sono. E questo è il concetto della realtà essere, quale lo abbiamo sempre affermato. Concetto che non nega l'unità, identità del tutto, ma che ne dà una visione diversa da quella classica. Infatti, il nostro concetto di realtà non afferma che la realtà è una che diviene e che conserva la sua unità per mezzo del permanere della identità attraverso alle mutazioni, così come si direbbe che alla base della serie dei numeri è sempre l'uno. Noi affermiamo che ciascun numero della serie è una diversa realtà e che l'unità è ottenuta attraverso la fusione trascendente della serie. Ed è in virtù di questa fusione trascendente che ciascun numero è collegato all'altro, tanto da costituire un sol tutto inscindibile, il tutto uno assoluto. Caro Hegel, l'affermazione che la realtà è in divenire è un'affermazione a priori, come tante altre, ma che diversamente da quelle non ha neppure la coerenza e la logica concettuale che quelle possono avere. È un'affermazione simile a quella secondo la quale Dio è assoluto, ma al tempo stesso è disgiunto e separato dalla sua creazione, il che è un assurdo. Speriamo, mio caro Hegel, che col nostro cercare la logica ed il razionale ad ogni costo, non si finisca col perdere il senso della realtà, come accadde a due dei tre protagonisti di una storiella. Si racconta che tre viaggiatori affamati, attraversando una landa solitaria, si imbatterono in una lepre che catturarono e cucinarono in qualche modo. Sorse allora il problema di come spartire in parti uguali la lepre, in modo che a ognuno ne toccasse una identica porzione. Uno di loro disse agli altri due: "Decidete voi, che la vostra decisione mi troverà in ogni modo pago. Lo credo bene." Mentre gli altri due discutevano animatamente, egli con più senso della realtà mangiò tutto l'animale. Perdonate la storiella detta per interrompere e alleggerire così un argomento noioso, perché non intendo finire qui. Vorrei infatti seguitare con alcune considerazioni sulla concezione della realtà. Ciò che l'uomo fa, opera nel mondo esterno, è ritenuto reale, mentre ciò che sogna è ritenuto irreale. Il concetto di reale, di realtà, è associato o addirittura identificato con quello di concretezza. Ma qual è la realtà di un uomo? Ciò che tutti vedono di lui, per esempio il suo corpo fisico? La realtà del mondo esterno, ritenuto concreto e oggettivo, non è certo solo quella che l'uomo può percepire e che riesce a conoscere. Quindi sembrerebbe più preciso, più proprio, con realtà sottintendere non concretezza, ma completezza, totalità. Perciò la realtà dell'individuo è l'individuo in sé, considerato non solo come un corpo fisico, ma anche come una psiche, e non solo considerato immobile, ma nella completezza del suo essere, dei suoi pensieri, dei desideri, dei sogni. Se infatti si è disposti ad accettare che tutta la realtà di un individuo comprenda anche tutta la sua attività esteriore e interiore, anche il suo intimo essere, perché dovremmo escludere i sogni che non si diversificano dai suoi pensieri, se non per il fatto che anziché essere prodotto della sua mente in stato di veglia, lo sono in stato di sogno. E ancora, è comune convinzione che la realtà delle cose sia quella che potete osservare nel momento in cui la prendete in considerazione. Al massimo, siete convinti, per esempio, che la totale realtà di una pianta non sia solo quella che vi appare, che altro vi sia che possa sfuggire alla vostra osservazione, però siete altrettanto convinti che qualunque sia tale realtà, essa sia quella del momento in cui la osservate. Non è così. La realtà di una pianta che osservate non è solamente quella che sta oltre ciò che appare, ma è anche tutta quella che sta a monte in senso temporale al momento di osservazione. E non è tutto. Intendo dire che la realtà di una pianta che osservate non è ancora solo tutto il suo ciclo di vita che va dal seme al suo attuale stato di sviluppo, ma è anche tutta la evoluzione biologica che sta a monte del seme, e non è ancora tutto. La totale realtà di quella pianta comprende anche lo sviluppo futuro della stessa e delle caratteristiche che attraverso di essa sono trasmesse alle piante discendenti, ma non è ancora tutto, perché ho parlato solo della realtà biologica. Ho trascurato ciò che quel soggetto rappresenta da un qualunque punto di vista per altri soggetti. Dunque, il fatto di esaminare qualcosa in un momento, in una fase del suo ciclo di esistenza, non deve farvi dimenticare che si tratta di un'osservazione limitativa. La totale realtà di ciò che osservate si estende ben oltre le coordinate spazio-temporali del momento di osservazione. Eppure, per quanto possa ingigantirsi a seguito di tali riflessioni la realtà totale di qualunque cosa o dell'intero cosmo, anche considerato nell'intero suo ciclo di esistenza, altro non è se non ciò che appare di un infinitesimo frammento dell'essere divino, cioè dell'assoluta realtà totale. Così è la sua struttura che abbraccia e contiene, unendole e trascendendole, innumerevoli realtà limitate disseminate in tempi e spazi. Ed ecco perché tutto è uno. Qualsiasi cosa su cui i vostri occhi si posino si estende nella sua realtà alla totalità dell'uno. Pace a voi!